Grazie Guido, sicuramente temi interessanti hai toccato, me ne prendo due che sono molto importanti secondo me, occupandomi di standard. Una è la neutralità tecnologica delle norme, fondamentale, perché se no funzionano ma sono già superate dopo pochissimo tempo. Quindi un'apertura verso l'evoluzione, verso nuova tecnologia, ci mette il prezzemolo informatico di periodo blockchain probabilmente impatterà con tante cose che oggi non abbiamo ancora ben inquadrato, ma sarà un impatto che necessariamente semplificherà i processi e permetterà quindi ai cittadini di utilizzare più facilmente quello che gli serve, quello di cui ha bisogno. Fattore abilitante, ha detto, non è solo la pubblica amministrazione, sono i privati. Fondamentale la collaborazione. E la collaborazione si fa andando sul mercato, quindi sulle esigenze. Quindi l'ecosistema del paese si basa necessariamente su un mondo pubblico che si sta evolvendo molto rapidamente, credo tra poco ne vedremo anche un esempio virtuoso, ma altrettanto vero è che il mondo privato sta evolvendo i propri ecosistemi in un'ottica di interoperabilità dei dati, anche transfrontalieri. E quindi questo permetterà, a mio giudizio, una volta che si completerà questo percorso, probabilmente neanche il prossimo governo riuscirà a completarlo, ma bisogna provare, bisogna fare, si può sbagliare, ma l'importante è accorgersi degli errori, correggere il tiro e andare avanti. Cedo la parola adesso a Giovanni Manca, che è vicepresidente da poco, perché prima era presidente di una delle più importanti associazioni di digitalizzazione, diciamo, italiana, soprattutto è uno dei massimi esperti di vita vissuta nell'evoluzione del digitale in Italia. Quindi a te Giovanni, grazie.
Grazie, saluti a tutti, buongiorno. E allora, proprio dal punto di vista storico, visto che casualmente poi sono l'ultimo sopravvissuto della prima generazione, quando nel 97 si faceva, ci sono dei colleghi dell'epoca, Sogei, voi non sapete, è la prima volta che lo dico in pubblico, che il primo telematico fiscale, 1998, era una PEC, che non si chiamava PEC, perché la prima cosa che ti viene in mente, se io sto qua e devo mandare una cosa là, e io che sto qua sono un CAF, la faccio con la posta. Perché la posta nativamente dà delle ricevute, la Sogei si sviluppava il software, quindi faceva una quasi posta elettronica e avevamo modificato un motore di posta elettronica. C'erano due problemi, le dimensioni dell'allegato, che è un tema che ci si riproporrà, perché io faccio il tecnico, ho un vantaggio, so come funziona, e quindi se una cosa fa di tutto per non funzionare, per esempio non bisogna avere fretta se piove a Roma e se bisogna passare sul Lungotevere. Sono dei fatti oggettivi, no? Quindi noi tecnici ci battiamo sull'oggettività dell'elemento. E passammo a un sistema che, guarda caso, oggi è l'altro pezzo di Eidas che ha citato Guido, che ha citato Daniele Dumietto, che è l'altro pezzo dei servizi elettronici di recapito certificato, ai quali dedicherò qualche minuto. Sulla PEC sapete tutto, sicuramente Simone Braccagni poi... guarda caso si chiama Ruba PEC, no? Quindi ne dirà di bellissime. Quindi lasciamo perdere il tema PEC perché è notissimo. E come sta evolvendo la PEC a livello europeo? Prima di tutto, come giustamente hanno detto i colleghi, nell'EIDAS non c'è tecnologia, c'è il principio dei servizi elettronici di recapito certificato. Per essere un po' più gradevole, per non essere, spero, noioso, sintetizzo, e quindi perdonatemi qualche imprecisione, io scrivo a lui e è opponibile ai terzi la data e ora di invio, e rispetto alla nostra PEC, che tecnicamente sarebbe anche obsoleta perché è del 2004-2005, e sono passati un paio d'anni, insomma un paio d'anni cambiano anche le esigenze sulle quali ci ha ottimamente aggiornato l'avvocato Scorza. Quindi io scrivo a qualcuno e ricevo una ricevuta, scusate il gioco di parole, questa ricevuta è opponibile ai terzi perché l'elemento legale è cruciale, gli stessi principi noi li ritroviamo all'80-90% nell'EIDAS. dove esistono i servizi elettronici di recapito certificato, che incidentalmente poi è meglio che siano qualificati, ma il termine qualificato non impatta sul piano tecnico, ma impatta sul piano della qualità e sulla capacità del servizio, cioè ho i soldi e sono sicuro, ma la tecnologia che uso di base è la stessa, cioè è come se la carta di credito ve la do io o ve la dà Intesa San Paolo, il concetto è quello, Intesa San Paolo è qualificata, io no, ma la carta di credito funziona. Bene, la REM, che è né più né meno l'acronimo di Registered Electronic Mail, quindi la REM è la raccomandata elettronica in senso inglese puro, che nel mondo scientifico è lo standard di riferimento, differisce dalla PEC tra il 15 e il 20% a seconda delle opinioni. Perché? Perché un'automobile è più o meno fatta in quel modo, perché un sistema postale è più o meno fatto in quel modo. Quindi la differenza, consentitemi la semplificazione ironica ma assolutamente costruttiva, tra la PEC e la REM è che la PEC è un sistema postale RFC 2822, cioè internet puro, con qualche mantellina sopra. Ma perché quelli del CNIPA erano scemi? No, perché in quel momento storico era il modo più spiccio per fare qualche cosa di funzionante. Posta internet con degli add-on, le ricevute, i meccanismi di delivery, il rapporto fra gestori, eccetera, eccetera. La PEC, secondo gli standard de facto e de jure de posta, è un sistema postale puro? No. Questo vuol dire che la PEC sia negativa? No. La PEC è quella cosa legalmente stabilita, con regole tecniche stabilite, eccetera, eccetera. Non può rimanere così. Non perché la PEC sia scema, non perché la PEC all'epoca sia stata fatta male, ma perché un sistema puro deve essere la trasformazione digitale, perché sennò non è trasformazione digitale. Quindi, come è fatta la REM Plus? Cioè, la REM John Standard Etsy, che come sapete è uno degli organismi che standardizzano per conto della Commissione Europea, e l'Etsy sta lavorando, STF, Specialist Task Force 523, per gli standard del recapito certificato. Vi risparmio Buddenbrock ogni volta, quindi non dirò servizi elettronici di recapito certificato qualificato, dirò quelli, e voi capite che mi sto riferendo a quelli. Che differenza c'è fra la REM pura, che è già uno standard Etsy, la PEC, che è notoria a tutti voi? La differenza è minima, perché la posta internet non è cambiata, perché sennò non ci avremmo Gmail, Libero e altri sistemi. Cambiano le esigenze. Un'esigenza, come vedremo tra brevissimo, è irrisolubile. Altre esigenze sono facilmente negoziabili. Quindi, che cosa ci dice in più EIDAS? EIDAS ci dice, in maniera tecnologicamente neutra, che quando scrivo deve essere opponibile ai terzi, che quello che ti arriva è integro, che il canale tra me e l'amico Giovanni Piscolla in prima fila è un canale sicuro, cioè c'è una sicurezza end-to-end che oggi non c'è nella PEC. E non è colpa della PEC, quando dico non c'è nella PEC no, non sto dicendo scudisciata la PEC, sto dicendo è così, non è mia abitudine fare critiche liberamente. Dopodiché ovviamente vengono identificati meccanismi, essendo l'identità in EIDAS un meccanismo che non è europeo, perché l'Europa non ci può imporre meccanismi di identità, tant'è che lo Stato italiano ha notificato SPID, che rimane una cosa italiana e rimarrà in eterno una cosa italiana, perché i trattati di Roma e Lisbona non prevedono la gestione dell'identità. L'obiettivo dell'EIDAS è quello dell'interoperabilità dell'identità e SPID è totalmente conforme alle regole di EIDAS, perché abilmente AGID ha giustamente preso le regole EIDAS e le ha collocate nelle regole primarie SPID e poi le ha fatte diventare anche delle regole tecniche, essendo SPID una cosa italiana. L'interoperabilità sta in EIDAS, guarda caso SML, cioè i meccanismi di sicurezza XML, e esiste un ponte al quale l'Italia ha aderito, quindi quando si parleranno italiani, inglesi, francesi e tedeschi e polacchi, i soliti, cominciano sempre i soliti 5, non a caso si chiamano Big Five, poi gli inglesi escono e diventa Big Four, e vediamo che succede. Però diciamo il meccanismo tecnologico rimane in piedi. Piccolissimo passo indietro, perché il telematico fiscale non usa la PEC fiscale dell'epoca, che PEC non era? Perché non funzionava. non funzionava perché gli standard non erano stabili, e quello è un problema oramai risoluto, ma non funzionava perché non venivano gestiti correttamente con la banda dell'epoca. Andavamo in ISDN 64K e ci parlavano centinaia di persone, in medius stat virtus non quagliava la banda con l'allegato. E quindi un mitico collega che i colleghi ricordano, abbiamo fatto lezione all'IBM, ne siamo orgogliosi, ci siamo inventati una cosa che non esisteva, che si chiama uploading. All'epoca, che era l'inizio di internet, Mosaic è di quel periodo, il primo browser insieme a Netscape, chi se lo ricorda più, noi eravamo capaci a scaricare dati da internet, ma non eravamo capaci a caricare dati su internet, e col meccanismo dell'enqueuing, cioè dell'accodamento, abbiamo fatto il primo telematico fiscale. Udite, 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 che cosa fa Lezzi? 2017-2018, la stessa cosa. Ovviamente la tecnologia di riferimento è cambiata, adesso si chiamano web services, avete Amazon Web Services come autorevole rappresentante tra gli stand, e l'obiettivo primario legale è quello che io ti scrivo, tu ricevi, e ti do le ricevute del caso e la data e ora opponibile ai terzi. Ma esisteva uno standard di riferimento dal quale Lezzi potesse partire, come sulla posta c'è già la REM? Sì, e si chiama PEPPOL, che è un sistema, un progetto di largo respiro europeo per l'e-marketplace. Perché io quando faccio una gara telematica faccio quello che faccio con la posta, ma non ho i vincoli della posta. La sincronicità, le dimensioni dell'allegato, e il fatto che se la transazione asincrona va male non ho modo di recupero. Quando scarico FIFA 18 dal sito della EA Sports c'ho un sistema di recupero del download, perché è un download di 47 giga e 47 giga mi può andare male, e quindi sono questi meccanismi di recovery che pari pari esistono anche nelle potenzialità dello standard. Rimanendo a disposizione per eventuali quesiti più verticali, vi dico che la standardizzazione da documento ufficiale Etsy si concluderà alla fine del 2018, la pubblicazione di standard Etsy di riferimento, che sono 2, 4, 6, 7, 8 diciamo, sicuramente alcuni, sarà rilasciata alla Commissione Europea entro il 28 febbraio 2019. Dopodiché ovviamente la Commissione riunirà l'expert group, dove per l'Italia c'è Agid, e dirà: vi piacciono questi standard, cari Stati membri? Il tutto avverrà a ridosso delle elezioni europee, quindi questo mi preoccupa un tantinello, e alla fine la Commissione tirerà fuori la famosa decision of the Commission, che potrà, alla quale potranno aderire gli Stati membri. Quindi avremo un percorso postale e un percorso web services. Oggi la PEC viene usata in tutti e due i modi, sarebbe il caso che i regulator pubblici tenessero conto invece di questa doppia via, cioè sostanzialmente finché uso Gmail e quei sistemi là, quella dimensione d'allegato va bene, ma se ho maggiori esigenze è il caso che ritorni all'FTP Augmented, che oggi si chiama PEPPOL, che oggi si chiamano servizi di delivery basati su web services, eccetera, eccetera. Grazie.